Allora, perché questa questione della costituzione delle parti è importante? Non è importante, è importantissima, è decisiva. E chi si costituisce in un giudizio? L'abbiamo visto parlando dell'interesse a ricorrere. Ma come questo? Principio della domanda. Per proporre una domanda o per contraddire la stessa è necessario avervi interesse. Se uno danneggia la mia macchina, cosa che succede quasi ogni notte grazie alla gentilezza, all'educazione, al senso civico dei miei concittadini bolognesi, il mio interesse è in quanto danneggiato. È un interesse che può riguardare a me come danneggiato e chi è dall'altra parte ha l'interesse a contraddire. L'assicurazione, per esempio, ha un interesse a intervenire nel giudizio perché tocca a lei sborsare i soldi, per cui ha un interesse a contraddire. Questa logica è la logica tipica di un giudizio davanti al giudice ordinario, penale o amministrativo. Tutte questioni che riguardano il singolo. Ma di fronte alla Corte Costituzionale l'oggetto del giudizio è la legittimità di una legge o di un atto con forza di legge. Chi è l'interessato, il controinteressato di una legge? Tutti. Tutti. La legge, per definizione, vale erga omnes. Il che vuol dire che le sentenze della Corte sono tutte erga omnes, e non è un caso che siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Se la Corte dichiara illegittima una legge, quella dichiarazione riguarda tutti noi, ha lo stesso effetto di una legge. Visto sotto il profilo dell'interesse ad agire e a resistere e a intervenire in giudizio, voi capite che tutti i 60 milioni di italiani potrebbero costituirsi in quanto controinteressati. La follia? Chiaramente la follia. Di conseguenza la nostra legge, la nostra disciplina legislativa della Corte è volutamente molto selettiva e ci dice che nei giudizi davanti alla Corte possono costituirsi soltanto le parti del processo principale e poi interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri. Attenzione, sono cose diverse. Le parti non fanno che portare davanti la Corte le loro argomentazioni sostenute davanti al giudice ordinario. Il governo interviene a tutela dell'ordinamento. Per una cosa che nessuno ha mai capito, nei 99,99 casi su 100, l'intervento del governo è a favore della legge, ci interviene sempre a difendere la costituzionalità della legge. Questo l'ha fatto, lo ricordavo ieri, nel 1956, quando la legge posta di fronte alla Corte era la legge penale fascista, e continua ancora oggi. Il governo interviene a difendere la legge, cioè difende la tenuta dell'ordinamento, anche se questa, voi capite, significa non applicare la Costituzione, perché se una legge va contro la Costituzione, il governo che interesse dovrebbe tutelare? Forse quello della Costituzione? No, tutela sempre la difesa della legge. È una cosa davvero strana. Allora, le parti possono costituirsi, hanno il diritto di costituirsi. La costituzione delle parti ha luogo nel termine di 20 giorni della pubblicazione dell'ordinanza sul GU mediante deposito in cancelleria della procura speciale, bla bla bla, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni, cioè le parti si costituiscono presentando una memoria. E poi possono presentare nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale. E se le parti non si costituiscono? Non succede nulla. Il giudizio è a parti eventuali, dicono i dotti. Cioè, c'è l'eventualità che le parti si costituiscano, ma non è detto che si costituiscano, anche perché il processo davanti alla Corte non costa, non si paga nulla. Però deve pagare l'avvocato, e per difendere di fronte alla Corte deve essere un cassazionista, non tuo cugino che si è appena laureato. Sa, tuo zio che è già in procinto di non intendere e volere più. Però deve essere un avvocato di esperienza, e di conseguenza costa, e poi devi domiciliarti a Roma, e dovrai pagare qualcosa al domiciliatorio, al domiciliatario, e dovrai pagare le spese di viaggio, cioè qualcosa costa. Hai un interesse a costituirsi di fronte alla Corte? Beh, se è stato tu a proporre la questione al giudice a quo, è chiaro che ti costituisci davanti alla Corte, perché tuo interesse la dichiarazione di illegittimità di quella legge. Può essere che l'altra parte invece scelga di non costituirsi. Se non si costituisce nessuno, la Corte non dà luogo a udienza pubblica, perché l'intervento del governo non basta dar luogo a udienza pubblica. Decide in Camera di Consiglio. Questa è l'unica differenza. Ma l'assenza delle parti ha importanza? È qualcosa che ha conseguenze importanti? Eh sì. Direi proprio di sì. Ha importanza perché le parti costituiscono l'informazione di cui i giudici hanno bisogno per decidere il caso. Nel senso che i fatti non esistono, i fatti entrano nel giudizio, e nel momento in cui entrano nel giudizio entrano con la memoria, e quindi sono espressioni di idee, e i fatti sono espressione di idee, cioè di interessi. Le parti nel processo producono la loro ricostruzione dei fatti. Rashomon è il film che ieri vi proiettavo il trailer, è di questo che tratta. Gli eventi vengono descritti, cioè i fatti vengono portati sulla base dell'interesse di chi li porta. Hai investito me che andavo in motorino? Bene, io devo dimostrare che tu eri ubriaco, eri distratto, stavi parlando al telefono, avevi delle scarpe inadatte per premere il pedale del freno della Panda, che è grande così, avevi le gomme lisce. Sono tutti fatti, ma questi fatti li devo produrre in giudizio, ed entro nel giudizio solo tramite la memoria della parte o il verbale della polizia. Ma il verbale della polizia magari non ha registrato tutto questo. Avevi messo la freccia? Beh, io porto un testimone che dice che tu non avevi la freccia, anche se la prova negativa è un po' difficile. Ricordo uno scontro tra due docenti al bar dell'Università di Trieste, in cui diceva: io ti posso portare tre persone che ti hanno sentito dire questo, e io te ne porto 10 che non me l'hanno sentito dire. Bello scontro, erano giuristi tra l'altro, bello scontro, la prova negativa. Io posso portare un testimone che tu non hai detto questo. Come si fa? Beh, questo lo studierete nelle materie processuali, dove la testimonianza è sorpresa. Allora, la cosa interessante è questa. Andiamo a prendere il caso concreto. caso concreto è bello bellissimo. Caso del danno biologico. È una sentenza del 79. E vi leggo il caso. Il 17 giugno 72, Capenti Antonio esplodeva 3 colpi di fucile contro Nalli Nello e sua figlia Nalli Andreina, causando loro lesioni personali di varia entità. E viene condannato, arrestato e condannato. Dopo il passaggio giudicato della sentenza, le parti lese agivano in sede civile chiedendo la condanna del Capenti al risarcimento anche per il pregiudizio di carattere non patrimoniale arrecato alla condotta criminosa del convenuto ad allora integrità fisica. Nello Nalli Nello cioè una lite tra vicini, in questo gli spara, avrà fatto dei danni, ma sono due persone che hanno una causa normale, no? Non è normale sparare col fucile agli altri, ma danneggiare l'altro perché lo butti sotto quella macchina è molto più normale. Ma i casi della vita sono infiniti. Tu c'hai un unico vaso di fiori, con dentro un'unica piantina, e tu ogni giorno ci metti l'acqua, e la piantina c'è, piantala, ci metti il concimino, eccetera. Un giorno la piantina, per un colpo di vento, va giù e arriva sulla testa della tua vicina di casa, che sta piano di sotto, e ne provoca un bernoccolo, ma un bernoccolo grave. E lei da quel bernoccolo non si è più ripresa. E ha cominciato ad avere nausea, male del collo, schifo per la vita. È così, no? Incidente di stradale, uno viene tamponato, dice sì, non è niente, poi comincia a dire però un po' di mal di collo, poi si fa mettere il collare, poi si fa fare una perizia, muove il collo, non posso, non posso. Allora ci sono tutta una serie di danni fisici che sono normalmente risarciti. Sono risarciti in base a quelli che sono i normali criteri. Se sei novantenne e stai tutto il giorno davanti alla televisione, se non puoi promuovere il collo è diverso che sei il centravanti della squadra che sta vincendo la Superlega e il collo ti serve. La testa meno, ma il collo ti serve. È chiaro? Per cui c'è una valutazione economica del danno. Però dietro c'è un altro problema. Se io a causa della sofferenza cagionata dal fatto che oltre a prendere in me quel bernoccolo è caduto il gattino che avevo in mano ed è finito splaccicato in cortile con le quattro zampe così perché era la nona vita che aveva, e io da allora non mi sono più ripresa, sono infelice, mi è scoppiata una malattia della pelle. Dov'è che finisce il danno? Perché la tradizione dice il danno è un danno materiale, economicamente valutabile, ma la mia infelicità della vita è valutabile come danno? Ma capite che questo è un problema enorme. Allora, se il signor Nello Nalli paga il suo avvocato, che è suo cognato, che fa l'avvocato così, e che lo va a difendere, e dice, ah, faccio una gita a Roma, si vedono anche questi fuori il palazzo della consulta, quelli che si fanno fotografare, perché mandano a casa la foto che loro vanno alla consulta a difendere, e dall'altra parte magari non si costituisce, perché non ne frega niente, sarà l'assicurazione, casomai. Voi capite che questo caso ha un valore economico 1000 euro, ma un impatto giuridico catastrofico. Questa sentenza, che è una sentenza in cui dice, la Corte dice, giudice, basta che tu interpreti, lo puoi fare, ha cambiato la responsabilità civile coperta delle assicurazioni. Cioè l'impatto economico di questa vicenda, che aveva avvocati a livello 01, un costo bassissimo e un significato economico inferiore ai 1000 euro, ha in realtà un impatto incalcolabile, perché da quel giorno è spuntato l'idea del danno biologico, che il danno alla salute e il danno anche alla salute della tua vita, che apre delle porte che prima erano sconosciute al risarcimento del danno. Ma le assicurazioni non sono potute intervenire in questo giudizio, mentre erano le vere interessate in questo giudizio, capite? Erano le vere interessate, perché se tu cambi l'idea del risarcimento dei danni, cambi i bilanci delle compagnie assicurative e quindi i premi che devono pagare e quindi le polizze e così via. Esempio ancora più lampante, qui ci sono due casi sul danno biologico, ma quello più lampante è questa sentenza. Sentenza 202 del 76, che è la sentenza con cui la Corte Costituzionale apre una deroga al monopolio pubblico della televisione. Il monopolio pubblico della televisione era contenuto nel codice postale di epoca fascista, era stato impugnato davanti alla Corte negli anni, non ricordo se fosse la sentenza 59 del 60 o la 60 del 59, ma si vede subito, perché viene subito citata qui, ma la Corte allora aveva detto, il monopolio pubblico della televisione è giustificabile perché ci sono condizioni di fatto tecnologiche ed economiche che ci assicurano che se noi privatizzassimo il settore radiotelevisivo, siccome le frequenze assegnate all'Italia sono poche e quindi l'etere è una risorsa limitata e siccome i costi di mantenimento di un'impresa televisiva sono elevatissimi, immediatamente si formerebbe un monopolio privato. Aveva visto lungo la Corte. Perché era giunta decisione? Perché si erano affacciati alcuni piccoli soggetti di imprese radiofoniche e immediatamente la RAI aveva incaricato il pool dei suoi avvocati di fare una denuncia penale, perché era protetta da norma penale. La Corte dice va bene il monopolio perché l'articolo 43 della Costituzione dice che dove c'è servizio pubblico essenziale e c'è rischio di monopolio privato, la legge può riservare allo Stato il monopolio pubblico. È quello che stanno pensando di fare adesso della rete. È il progetto del governo, sarebbe quello di nazionalizzare la rete, perché è una risorsa, è un servizio essenziale e il rischio del monopolio è re ipsa. Allora, che cosa succede? Succede che anni dopo la tecnologia cambia e improvvisamente spuntano una serie di piccoli trasmettitori televisivi. Erano anni folli in cui si aveva la televisione quasi da condominio. C'è una gentile signora che si spogliava la sera di fronte alla telecamera e i suoi condomini assistevano allo spettacolo e dicevano ma è ingrassata rispetto a ieri. E erano a questo livello, piccolissime cose. Queste piccolissime cose erano sparse in giro per il territorio. La più famosa è la Telebiella, per dirvi. E piccolissimi imprenditori, piccolissimi giri d'affari, piccolissime strutture tecnologicamente avanzate, ma di poco costo, e immediatamente la RAI parte con denunce di massa. E i giudici pretori che ebbero da giudicare queste sentenze si trovarono tutti a impugnare la legge. E ci sono 10 ordinanze che sollevano la questione alla Corte. Queste ordinanze vengono dai pretori di Ragusa, Livorno, Reggio Emilia, Genova, Castelfranco Vento, Lecco, Biella, Novara, San Miniato, Ancona. Cioè, realtà non è esattamente metropolitana. Piccoli imprenditori, un po' sfigatelli, che provano a fare televisione attaccando il monopolio della RAI. Notate che nella causa l'unico che si costituisce è il signor Sergio Anastasio, che è di Ancona, se ben ricordo, sì. Gli altri manco si costituiscono in giudizio, rinunciano. Sono sotto processo penale, notate. Però non hanno voglia, perché poi ce la cavano con una sanzione pecuniaria, non hanno voglia di sfidare la RAI. La RAI si presenta con un pool di avvocati, Paolo Barile, Emanuele Santoro, Alessandro Pace, e che sono i massimi esperti del settore. E costano. Però il signor Anastasio si presenta con l'avvocato Giuseppe Guarino, che attualmente ha 95 anni passati ed è la mente più fresca e critica della dottrina italiana, veramente un mostro, che probabilmente si sarà offerto di difendere questa causa gratis perché lo divertiva. Era un grande avvocato con uno studio che fatturava miliardi. Allora, vedete qual è la situazione? È la situazione che la Corte deve giudicare del progresso tecnologico e della possibilità di ospitare più trasmettitori televisivi senza che si formi un monopolio privato. Che basi conoscitive c'ha? Come fa la Corte a conoscere quello che è il mondo delle telecomunicazioni? Sono 15 giuristi, sono professionalmente giuristi, e quindi i giuristi che ne sanno di queste cose, che ne sapevano poi a metà degli anni 70. È interessante il problema, come la Corte conosce le cose. In una di queste ordinanze, però, si porta, bisogna vedere l'ordinanza che qui sono appena accennate, si portano i dati di un studio fatto da un soggetto a Firenze sulla organizzazione della televisione negli Stati Uniti, che avevano le stesse frequenze dell'Italia, ma avevano 200 emittenti televisive. Perché? Perché sulla stessa frequenza trasmettevano trasmittenti locali che non interferivano l'uno con l'altro. E quindi avevano realizzato un pluralismo informativo che è coperto dall'articolo 21 della Costituzione, senza il rischio di un monopolio privato, perché lì c'era un ente che controllava. Questa argomentazione scardina il ragionamento della Corte. Perché il ragionamento della Corte è: il monopolio è giustificato se c'è il rischio del monopolio privato, perché ci sono troppe poche frequenze e i costi sono elevati. Allora, se i costi non sono più elevati e si dimostra che le frequenze, se ben gestite, possono avere una pluralità di trasmittenti, il monopolio privato crolla. Notate che prima di questa sentenza la Corte aveva già tolto il monopolio per le trasmittenti estere in lingua italiana, cioè Tele Monte Carlo e Tele Capodistria, due emittenti che non gravavano sulle frequenze italiane e trasmettevano in italiano, per cui hanno detto: qui non c'è nessun motivo per vietarlo. Poi aveva superato il monopolio anche per le trasmissioni via cavo, che erano quelle proprio da condominio. Tu metti un cavo e la gente si collega via cavo, non interferisce con le frequenze, non c'è il monopolio, i costi sono minimi e quindi e non è giustificato limitare il pluralismo televisivo in base a esigenze tecnologiche. E poi questa sentenza è la sentenza che apre il buco enorme, dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica, televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Questa sentenza ha aperto la porta alle varie Telesanterno, tele estense e così via, per dire queste locali, ma una migliaia di altre compagnie piccole, ma ha aperto anche l'operazione fatta da Mediaset, che è stata quella di creare una rete, prima di creare una rete di servizi unici per queste televisioni, a cui venivano trasmessi i giornali radio, le pubblicità, eccetera, per cui alla stessa ora in tutte queste televisioni partiva la stessa pubblicità, lo stesso telegiornale, lo stesso film, e poi un pezzo alla volta, visto che il legislatore non è intervenuto, il governo Craxi, si ha occupato tutto lo spazio della televisione locale. C'è stato battaglie giudiziarie infinite, ma di questo non mi interessa, a me non mi interessa qui, non mi interessa proprio. Ma la cosa interessante è che questa sentenza ha cambiato il mondo, cioè Berlusconi non avrebbe avuto la possibilità di essere un influencer dell'opinione pubblica italiana se non ci fosse stata questa sentenza. Ma questa sentenza è stata provocata da pretori aditi da imprenditori talmente micragnosi che non si sono neanche andati a costituire davanti alla corte, salvo uno, ma anche a documentazione data da qualcuno di questi pretori, nonché dall'unico che si è costituito in giudizio davanti alla corte, per cui una informazione sui fatti complessi che è un'informazione casuale. Casuale. La Corte ha questo potere enorme. Quando la Corte dichiara illegittima la legge, quali sono le conseguenze di questa decisione? Chi li calcola? Possono essere conseguenze finanziarie, per esempio. Quando Amato era Presidente del Consiglio, se ben ricordo, la Corte fece una sentenza in materia pensionistica, parlo anni 80, che fu considerata la causa di un buco di bilancio di 40 miliardi di lire. Beh, erano lire, noccioline. Ma era un pesante buco di bilancio. E questo era l'effetto di una sentenza che ha dichiarato illegittima una disposizione di legge. Tanto è vero che su quella sentenza vi fu un'elevata discussione della politica dicendo come ci permette la Corte di fare sentenze che costano tanto, e la Corte in quel periodo istituì un ufficio apposito per calcolare le conseguenze finanziarie delle sue sentenze. Ditemi voi, ma le conseguenze finanziarie di una sentenza è parte di un giudizio sulla legittimità costituzionale della legge? Che uno potrebbe dire la legge o è legittima o è illegittima. Se è legittima va dichiarata illegittima. Può essere che siccome provoca decine di miliardi di buco di bilancio sia un po' più legittima. Questo è il problema degli effetti delle sentenze di cui dovrò parlare in seguito. Ma qui mi premeva darvi l'idea di questa lontananza che c'è tra il momento processuale e gli effetti delle sentenze. L'ordinamento processuale fa sì che le parti che si costituiscono sono solo i vari nelli, nello, nello, nella. Cioè, persone che hanno piccoli interessi di fronte a un piccolo giudice, con un piccolo avvocato. Le conseguenze sono spesso incalcolabili. Quanto sarà costata alle assicurazioni la introduzione del danno biologico, ma loro non si sono potuti difendere di fronte alla Corte Costituzionale, perché di fronte alla Corte Costituzionale possono difendersi, se lo vogliono, solo le parti del processo principale, i vari Anastasa o i vari Nellonelli. È veramente un problema questo. Negli Stati Uniti hanno introdotto, dove la Corte Suprema è un processo tra parti, per cui le parti sono costituite, hanno introdotto un istituto che si chiama, naturalmente con termine latino, l'amicus curiae, ossia la possibilità di singoli soggetti particolarmente qualificati di mandare una memoria alla Corte Suprema per illustrare i dati. Sono memorie spesso targate di parte, dicono amicus curiae pro tizio, nel senso che io intervengo perché sono premio Nobel della chimica, per esempio, e in quanto premio Nobel della chimica ti mando una mia memoria su questa questione che opera a favore di quella parte. E quindi in qualche modo questo non estende il contraddittorio, ma estende i dati di causa, i fatti conosciuti dalla Corte. Ci sono nelle cause principali che sono particolarmente importanti e onerose, la Costituzione, l'arrivo di molti amicus curiae, naturalmente non tutti da una parte. Dovete pensare che gli Stati Uniti hanno, tra le varie disgrazie che hanno, hanno anche quelle che si chiamano le cause per torts, che è una cosa che da noi è un po' diversa, sarebbero di responsabilità civile, ma hanno sentenze anche punitive, sono le tipiche cause che sono intentate contro le case farmaceutiche. Tu introduci una nuova medicina, dopo qualche anno scopri che le mamme che aspettavano un bambino, che hanno preso quella medicina, hanno un tasso di aumento di una certa deformazione rilevante, che può essere il 2%, 5% in più, eccetera. E allora là c'è tutto un sistema processuale molto particolare, per cui gli avvocati vanno a cercarsi i clienti. Lo vedete nei film, tipici film americani, in cui l'avvocato, e soprattutto quelli che vengono dai libri del noto giallista, li ho letti tutti ma non mi ricordo il nome, che lui faceva l'avvocato e faceva proprio questo mestiere. E l'avvocato va a cercare i clienti e dice ai clienti: senti, secondo me tu hai avuto un danno alla salute, l'ha avuto tuo figlio, possiamo recuperare un risarcimento sostanzioso, io ti chiedo il 50%, ma mi assumo tutti i costi, per cui il rischio di imprese, io ti faccio la causa, ma prendo metà dell'incasso, metà, 40%, quello che è. E una volta che uno riesce a trovare un po' di clienti, fa una class action e cerca il giudice più favorevole, perché va a trovarsi i clienti dove ci sono, c'è quel giudice, particolarmente sensibile, e queste cause, e questo è l'elemento fondamentale, sono decise dalla giuria popolare. Immaginatevi una causa contro una ditta farmaceutica, per esempio per un vaccino, e di fronte a una giuria popolare, che ovviamente simpatizza per le vittime, non per le case farmaceutiche e per le compagnie di assicurazione. E una volta che la giuria ha detto che lui è colpevole, gravemente colpevole, parte un risarcimento che non è soltanto del danno, ma è anche punitivo. È sanzionatorio, adesso comincia a fiorare anche in Italia questa idea che non c'è solo il risarcimento ma c'è anche una sanzione nel risarcimento. Quindi si parla di milioni di dollari e l'avvocato che riesce a portare in porto una causa del genere poi liquida un po' di soldi alle vittime, pochi, e si fa ricchissimo. per cui sono come squali che sentono una goccia di sangue nella piscina. Però lì, capite, il dato tecnico è un dato importantissimo, ma anche da noi, la causa Ilva o quella che c'è stata per la Montedison a Porto Marghera, sono state cause in cui le perizie tecniche sono state ingenti, ma questo davanti al giudice di merito, che deve decidere la responsabilità di chi ha provocato il disastro. Ma se vanno alla Corte Costituzionale, chi si può costituire? Sono soltanto le parti del processo principale. E quindi c'è il rischio che la Corte si trovi a dover fare una causa di impatto importantissimo, quella del danno biologico o quella della televisione sono degli esempi, avendo di fronte parti debolissime, non avendo di fronte parti perché non si sono costituite e non avendo quindi un diretto accesso ai fatti. Dice la legge e le norme integrative della Corte Costituzionale, la Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuno e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione. Ha luogo a cura del giudice per l'istruzione, non dice altro. Che mezzi di prova può avere la Corte? Che tipo di indagini può svolgere la Corte? Non si sta occupando di un fatto, perché il fatto circoscrive anche i dati fattuali rilevanti. Si sta occupando della legittimità di una legge. Che tipo di attività istruttoria può fare sul monopolio televisivo? Ha fatto un'ordinanza con cui ha chiesto a un organismo pubblico, Consiglio Superiore per, di dare dati circa le compagnie, le onde, le frequenze, i costi, ma quelli non sono dati che entrano nel processo nella forma normale in cui entrano i dati nel processo, che sono oggetto di dimostrazione di parte e contestati dall'altra parte. Funziona così il processo. Tu mi porti una relazione che dice che tutte le panda, quando arrivano all'incrocio sinistro, sbandano, e io ti porto la controprova che invece i sinistri dovuti a questa cosa sono tutti imputabili a ubriachezza molesta. Di quello si discute con i fatti, no? Puoi portare i fatti statistici, le prove, eccetera. I fatti non esistono. Nel giudizio entrano sempre come prove. Il fatto è un evento, la prova è la sua qualificazione giuridica. Il fatto sta nel mondo delle cose, la prova nel mondo del diritto, delle idee. La Corte giudica sulle leggi e deve porsi il problema degli effetti delle sue sentenze, ma questi effetti sono legati a degli strumenti istruttori debolissimi e alle parti inesistenti. L'unica soluzione che si è trovata in Italia a questo problema, che come vedete è un problema grosso, molto serio, è naturalmente l'italiana. Cos'è una soluzione italiana? Un po' truffaldina, no? Nella causa Nellonelli contro Nellanelle, quelle sono le parti, le compagnie assicurazione, le assicurative non possono costituirsi in giudizio, ma cosa fanno? Chiedono di essere ammesse come parti, e siccome la richiesta di essere ammesse come parti è accompagnata dal deposito di una relazione, allegano 100 pagine di fatti, il loro punto di vista sui fatti di causa, li presentano in cancelleria, la Corte giudica sull'ammissione delle parti e ovviamente con ordinanza di solito pronunciata in udienza pubblica dice: queste parti sono escluse, non possono essere ammesse perché non è previsto dalla legge. Ma intanto le 100 pagine di documentazione sul tavolo stanno e sono dati ghiotti che quantomeno agli aiuti di studio guardano E in questo modo gli interessi sociali, gli interessi economici, riescono a trovare un modo per capitare sul tavolo dei giudici la loro ricostruzione dei fatti. Ma in modo truffaldino, no? Vedete che perfettamente truffaldino. Tutte le cause importanti vedrete che hanno la richiesta di intervenire di una serie di soggetti, generalmente grosse compagnie, e altrettante ordinanze che dicono che non possono intervenire, scritte col timbro, no? Perché la motivazione è sempre la stessa, ma intanto è un modo per acquisire quella documentazione. Non si è ancora trovata una via d'uscita. E la via d'uscita, come poi vi dirò, è stata piuttosto trovata nella riformulazione dei dispositivi della Corte. Cioè la Corte non è riuscita a stabilizzare il suo giudizio, il suo processo, ma ha trasferito il problema in una forte differenziazione dei suoi dispositivi. Ma questo è il tema di domani. Ci vediamo questo pomeriggio.